Sono le 11:34, il cielo è nuvoloso, parzialmente nuvoloso. A Peretola, vediamo un po' cosa ci dicono la centralina di Peretola. Le 11:30, 22 gradi e mezzo. Cielo parzialmente nuvoloso, precipitazioni assenti, però potrebbero esserci alcune precipitazioni modeste un po' più tardi. Sulla costa invece le probabilità di pioggia in prima serata sono un po' più alte, ma naturalmente per tutto ciò fra pochissimo ci colleghiamo con il Lama che ci spiegherà tutto. 342 8104 111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Tanto arrivano ancora messaggi sul Molise, grande successo del Molise. Per gli amanti del jazz segnalo Eddie Lang Jazz Festival a luglio nel paese gioiellino di Monteroduni, ai piedi del Matese, altra montagna ricca di bellezza e brigantaggio, addirittura brigantaggio. E va bene, allora mandiamo un brano e poi chiamiamo il Lama, vediamo un po' quali saranno le tendenze del meteo per la prossima settimana.
I can see you, man.
buongiorno Francesco Pasi, che avete già sentito mentre lo stavo chiamando. Buongiorno Francesco.
Ciao, buongiorno.
Un attimo, qui è successo qualcosa, vediamo un po', eccoci. Parla un po' Francesco, vediamo se ci sentiamo meglio. Pronto?
Prova.
Eccolo là, Francesco Pasi. Allora, cielo nuvoloso a Firenze, c'è qualcosa in arrivo? Di solito le nuvole preannunciano qualche sistema in arrivo, è così anche questa settimana. Che cosa dobbiamo aspettarci, Francesco?
Oggi ci aspettiamo un aumento dell'instabilità, cioè una perturbazione sulla Sardegna. Infatti queste nuvole qua per adesso sono portate appunto da questa perturbazione, e quindi aumenterà l'instabilità, avremo la possibilità anche di rovesci o di brevi temporali pomeridiani sulle zone interne, più probabilmente quelle centro-meridionali, quindi la provincia di Siena, Arezzo e Grosseto, ma non escludibili anche sulla piana fiorentina. Quindi oggi pomeriggio è decisamente instabile, i venti in quota orientali porteranno le nuvole anche lungo la costa, quindi nel pomeriggio, tardo pomeriggio, c'è il rischio che ci siano un po' di precipitazione anche lungo la fascia costiera, e le temperature per oggi pomeriggio sono previste in locale calo appunto per le nuvole e i rovesci. Quindi è una giornata instabile oggi.
Ecco, abbiamo avuto più o meno un po' tutta la settimana così instabile, ballerina, diciamo, però dietro questa perturbazione sembra ci sia un'alta pressione che sembra voglia prendere possesso della nostra carta del tempo. È così, Francesco?
Sì, bisogna avere un po' di pazienza, anche domani in realtà sarà instabile, quindi nel pomeriggio più o meno la stessa situazione. Domani pomeriggio forse la piana fiorentina e quindi le zone più interne saranno risparmiate, mentre l'immediato entroterra e anche probabilmente la fascia costiera per domani ancora vedrà qualche rovescio temporale, ma poi da martedì, come dicevi tu, torna l'alta pressione e di conseguenza è presumibile anche che le temperature comincino a salire.
Stavo guardando questo, naturalmente con i limitati dati che ho a disposizione online, ma ci sono previsioni di temperature massime estive. Francesco, è possibile così o si sono un po' lasciati prendere dall'entusiasmo?
Chiaramente questo periodo qui, appena diciamo poi il tempo torna stabile e soleggiato, le temperature aumentano notevolmente, soprattutto sulle zone interne, quindi non è escludibile diciamo i 25-26 gradi a partire da martedì, però in realtà non è che arrivi proprio dell'aria calda, quindi non ci dobbiamo aspettare proprio un'estatina anticipata, quindi temperature in aumento più consone per il periodo, a tratti diciamo decisamente gradevoli se non i primi caldi, però insomma non so adesso i siti che hai guardato tu, però non mi aspetto comunque i 30 gradi,
però da 25 in su, e quindi praticamente questo subito da dopo lunedì, che in questo momento quello che vedo io c'è tutta la settimana praticamente in cui l'alta pressione dovrebbe dominare. Confermi Francesco, anche questi sono un po' lasciati prendere un po' troppo dall'entusiasmo dell'arrivo?
Diciamo da martedì arriva quest'alta pressione, diciamo non è che sia proprio molto estesa, e quindi poi dopo sarà soggetta probabilmente a dei cedimenti, vediamo un attimo quanto dura, però effettivamente almeno da martedì fino a venerdì dovrebbe essere alta pressione e temperature appunto via via in aumento. Ci sarà ancora un po' di escursione termica, quindi le minime della mattina ancora relativamente fresche, però diciamo durante il giorno si comincia a scaldare veramente.
Potrei anticipare di una settimana, però diciamo c'è anche il ponte del primo maggio, forse anche quel fine settimana lì, il primo maggio è giovedì, quindi volendo anche prendendo venerdì di vacanza, anche quel fine settimana lungo diciamo potrebbe essere in condizione di stabilità, Francesco.
Sì, diciamo appunto l'alta pressione dovrebbe con buona probabilità durare per il primo maggio, poi nel weekend successivo non mi azzarderei tanto a fare dei pronostici più là, però la settimana è il 1° maggio, ci dovremmo essere.
Oh, e questa è un'indicazione preziosa per i nostri ascoltatori. Naturalmente domani mattina, come al solito, subito dopo le 7 confermeremo, vediamo un po' che cosa sta succedendo. Grazie a Francesco Passi dell'AMA, buona domenica.
Grazie, ciao a tutti e buona domenica.
Nick che vive nel nord dell'Olanda mi manda una foto, un saluto dal balcone di casa, e quelli penso che siano tulipani, sono delle strisce multicolori, dal rosso scuro al rosa, veramente credo che siano i famosi tulipani olandesi. Grazie Nick. Poi ancora sul Molise, Antonella, da poco i Monti del Molise sono stati istituiti come parco nazionale, ultima importantissima propagine dell'Appennino centrale. Grazie. Grande successo del Molise oggi, sono contento, quindi anch'io mi è venuta voglia di andare in questi posti che ha descritto la nostra Marina. E poi vediamo un po' notizie interne, naturalmente avrete visto, avrete guardato i funerali del Papa, ma anche le immagini incredibili di Donald Trump e Zelensky seduti faccia a faccia all'interno di San Pietro. E poi sembra ci sia un cambiamento in quello che sia il cuore di Donald Trump. Addirittura dice: Putin mi prende in giro, la Russia vuole la guerra. È stato toccato dalla luce, forse, speriamo, dalla luce divina. E poi ancora, questo è un titolo di Rai News di 47 minuti fa. Zelensky, piccolo virgolettato, dice: ottimo incontro con Trump. E poi riporta anche quello che ha detto Trump: Putin forse non vuole la fine della guerra. Questo è un aggiornamento del 27 aprile alle 8:39. Quindi vabbè, c'è tanta roba, tanta da vedere che cosa succederà con la guerra in Ucraina. Quello che invece rimane tragica è la situazione in Palestina. C'è questa offerta di Hamas, 5 anni di tregua in cambio di tutti gli ostaggi, ma dall'altra parte, questa invece sono una notizia di solo 5 ore fa, l'IDF dice: ci prepariamo ad ampliare l'offensiva a Gaza. Quindi anche lì situazione non buona. 11:51, 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp, conduzione della domenica mattina. Easy Sunday. un'occhiata ai quotidiani oggi, edizione cartacea. Allora, questo maxi sequestri negli aeroporti, Peretola e Pisa, sequestro di danari, in viaggio con i soldi sporchi, tra Peretola e Pisa sempre più controlli, in un anno scoperti 5,6 milioni di denaro non dichiarato. C'è tutti i trucchi e le piste del riciclaggio del traffico di droga. Poi ripercussioni, diciamo, cittadine sul funerale del Papa, lo schermo gigante all'interno di San Lorenzo, una preghiera collettiva accompagna da Firenze le esequie di Papa Francesco. Circa 200 fedeli hanno assistito ai funerali sul maxi schermo della Basilica di San Lorenzo. Anche questo è una novità, maxi schermo in una chiesa, almeno per quel che ne sappia io, forse è già successo. Sara Funaro invece era a Roma, questo suo breve virgolettato toccante: quella piazza unita dal silenzio, dall'affetto e dalla riconoscenza. Papa Francesco ha più volte manifestato una grande vicinanza per Firenze, un legame rafforzato grazie a Giorgio Lapira e Don Lorenzo Milani. Questa era la sindaca di Firenze. Poi aumentano i passeggeri nella tranvia per fine anno, superamento dei 42 milioni di passeggeri, una crescita di circa 3 milioni rispetto al 2024. Sono le 11:56, continuiamo con la selezione musicale della domenica mattina.
Riesci a immaginarti di avere il 4% per 12 mesi?
E immagina di non dover neppure
vincolare i risparmi!
Riesci a immaginartelo?
Senza accreditare lo stipendio!
Scegli conto corrente Arancio e hai il 4% per 12 mesi su conto Arancio, senza vincolare i tuoi risparmi e senza accreditare lo stipendio. ING, per una volta una banca che ti svolta. Messaggio promozionale fino a 100.000 euro e fino al 24 maggio. Termini e condizioni su ing.it.
Cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, La leggerezza, il documentario sulla memoria e sul dramma dell'Alzheimer di Andrea Cacciagli. Di fronte all'insorgente malattia della nonna, la decisione di filmarla e di raccoglierne in quasi un anno di riprese i ricordi frammentati prima che svaniscano. La leggerezza per Critico per un giorno, mercoledì 7 maggio alle 19, alla presenza del regista in conversazione con una delegazione dell'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer di Firenze. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it. Controradio.
Stargazing. Buongiorno alla dottoressa Alessandra Zanazzi, osservatorio di Arcetri, INAF. Buona domenica.
Buona domenica a tutte e a tutti. Ciao.
Di cosa parliamo oggi, dottoressa?
Allora, oggi avevo pensato di farvi osservare Giove, perché tra un pochino scomparirà, non sarà più visibile, e quindi vorrei approfittare e osservarlo finché è ancora osservabile. Vi vorrei dire come si fa per trovarlo stasera in cielo. Per esempio, stasera alle 9:30, subito dopo il tramonto, si trova verso ovest, leggermente più verso nord-ovest, veramente verso la direzione in cui tramonta il sole, ed è un'altezza non altissimo sull'orizzonte, di circa 20 gradi, cioè avevamo detto un palmo aperto tenendo il braccio teso, e in effetti appunto poi verso le 23 tramonta, quindi rimane visibile per poco ormai, e ogni sera da ora in poi tramonterà sempre un po' prima fino a che non lo potremo più vedere. Comunque, sapendo la sua posizione stasera alle 9:30 lo possiamo trovare, oppure lo possiamo trovare conoscendo un po' il cielo e le costellazioni. Allora, se sappiamo riconoscere le costellazioni, cerchiamo il Toro, che qualche settimana fa vi avevo detto come trovare, e Giove è il punto più luminoso e fisso tra le corna del Toro. Il fatto anche che sia fissa è un modo per capire la luce fissa, la luce non sbrilluccicante, diciamo, è un modo di capire che stiamo osservando un pianeta e che la luce che si vede è quella riflessa da un pianeta, che ci appare quindi più fissa, meno sbrilluccicosa, se mi consenti il termine tecnico, rispetto a quella delle stelle.
Tante volte si scambia per Venere, perché è così luminoso che, siccome sappiamo che sì, Venere è l'oggetto molto luminoso, dicono quello è Venere, e invece molte volte Giove. È così?
È vero. Non è detto che la cosa più luminosa che si vede in cielo sia sempre Venere. Anzi, ci sono dei momenti in cui si vede, dei momenti in cui non si vede. Adesso questo punto luminoso che si vede a ovest è sicuro, insomma, è Giove. E vi dicevo che è una luce fissa quella dei pianeti, perché a differenza delle stelle, in realtà tutta la luce che noi osserviamo passa sempre attraverso l'atmosfera prima di raggiungere i nostri occhi, ovviamente. E l'atmosfera, per quanto sia utilissima e fondamentalissima per la nostra esistenza, è però assai fastidiosa invece per le osservazioni astronomiche, perché è formata da strati di gas a temperature e densità diversi e in continuo movimento, e questo modifica diverse volte al secondo l'indice di rifrazione della luce che attraversa questi strati. L'indice di rifrazione di un materiale mi dice quanto vengono piegati i raggi luminosi che attraversano quel materiale venendo da un altro mezzo di propagazione, per esempio come quando guardiamo un cucchiaino in un bicchiere d'acqua trasparente e il cucchiaino sembra aspettato, sembra piegato, perché la luce che passa dall'aria all'acqua va sempre dritta in linea retta, no? Ma la retta ha un'inclinazione diversa, viene piegata in maniera diversa perché i materiali sono diversi, e quindi quando la luce passa attraverso diversi strati dell'atmosfera viene piegata formata in modo diverso da ogni strato, e siccome questi strati tra l'altro sono in movimento e cambiano diverse volte, centinaia di volte in un secondo, la luce sembra provenire sempre da punti diversi, e quindi noi la vediamo che balla, no? Come se passasse da un punto un po' più in qua, un po' più in là, un po' più in qua, un po' più in là, e quindi osserviamo questo effetto di sfarfallio, di sbrilluccichio delle stelle. I pianeti invece sono oggetti che, essendo molto più vicini delle stelle, anche se sono effettivamente più piccoli, a noi ci sembrano più grandi perché sono più vicini, e quindi anche se a occhio nudo sembrano sempre dei punti luminosi, in realtà sono più simili a dei dischi, no? E sono più estesi, e quindi la luce che viene dal pianeta attraversa comunque l'atmosfera, viene piegata dai vari strati dell'atmosfera in maniera diversa, ma sempre restando all'interno del corpo più esteso, diciamo, e quindi questo effetto di saltellamento del raggio rimane all'interno del disco del pianeta, e quindi io a occhio nudo non percepisco nessun effetto, e la luce del pianeta non appare saltellante e sbrilluccicante, ma fissa. E quindi anche questo è un modo che mi aiuta, diciamo, un'osservazione che mi aiuta a capire se sto guardando un pianeta o una stella, diciamo così, ok? Certo, non so quale pianeta sto guardando, quindi se sono confuso tra Giove e Venere o Marte, beh no, Marte lo posso capire perché
è rossiccio,
eppure infatti Giove è anche molto molto luminoso al pari di Venere. Venere perché è vicina, Giove invece perché è grande, e infatti è il pianeta più grande del sistema solare, e questa è già una delle prime cose, diciamo così, interessanti e particolari del pianeta. Considera che tipo c'ha due volte la massa di tutti gli altri pianeti insieme, ed un volume che, diciamo, dentro Giove ci potrebbero entrare mille terre, no? È mille volte più grande in volume della Terra.
Mi ricordo qualcosa dalle lezioni di scienza, non mi ricordo se al liceo o alla scuola media, che si diceva che Giove è quasi una stella mancata. Cosa vuol dire?
Infatti, e l'altra particolarità è che è un pianeta gassoso, è il quinto pianeta in ordine di distanza dal Sole, ma vabbè, diciamo, questo è relativamente interessante, ma è il primo dei giganti gassosi, cioè è fatto di gas. Quelli più lontani dal Sole da Giove in poi sono tutti fatti solo di gas, e qualcuno in effetti dice che è una stella mancata perché ha una composizione gassosa è molto simile a quella del Sole, cioè sostanzialmente elio e idrogeno, anche se ora si è scoperto che in realtà la composizione è diversa. Qualcuno dice che è una stella mancata nel senso che non ha abbastanza massa, pur essendo il più massiccio di tutti i pianeti, non è sufficiente questa massa, non è stata sufficiente, diciamo, per innescare le reazioni di fusione che fanno di una stella a una stella, il meccanismo che fa produrre energia alla stella, diciamo così.
Se era un po' più grande, quindi la gravità avrebbe innescato la fusione nucleare, quindi sarebbe
diventata una stella. Avrebbe pigiato, diciamo, sul nucleo e originato, insomma, è innescato le reazioni di emissione del calore, della luce che conosciamo nelle stelle.
È un pianeta molto turbolento anche a guardarlo, la famosa macchia di Giove, quelle tempeste incredibili.
Esattamente, quello che si osserva anche con un telescopio non è la superficie del pianeta, ancorché gassosa, ma è la sua atmosfera, e quindi quello che noi vediamo sono nuvole, turbolenze, vortici che stanno, non la superficie ma l'atmosfera del pianeta, e poi si vedono anche con i telescopi, così per esempio anche con un piccolo telescopio le lune, perché essendo molto massiccio ha potuto, diciamo, tenere a una forza di gravità abbastanza elevata da tenere intorno a sé, vicino a sé, un sacco di lune, tipo 75, e alcune anche molto interessanti, e si vedono anche con un telescopio piccolo. Ora dovete avere un telescopio, però per esempio le quattro lune più grandi, che ora chiamiamo Io, Europa, Ganimede e Callisto, sono anche dei mondi parecchio interessanti, magari questo ve lo racconto la prossima volta. Però per esempio le vide Galileo Galilei, che fu il primo a osservare Giove con il telescopio nel 1609, e per la prima volta osservò il pianeta e vide che c'erano queste quattro lune, lui le vide solo queste quattro, però fu una scoperta rivoluzionaria, perché sostanzialmente per la prima volta si vedevano quattro oggetti celesti, quattro satelliti che orbitavano intorno a Giove e che erano la prova che non tutto orbitasse intorno alla Terra, diciamo così. Queste lune, tra l'altro, Galileo le chiamò le lune Medice, scrisse nel Sidereus Nuncius il libro, diciamo la pubblicazione in cui annunciò questa scoperta rivoluzionaria, appunto, perché lui da Padova voleva venire a Firenze alla corte di Cosimo II de' Medici, che era più prestigiosa, e quindi cercò di, come dire, ingraziarsi i Medici intitolandogli queste lune. E il fatto che ruotassero non intorno alla Terra, come dicevo prima, ma intorno a Giove, cioè della Terra, diciamo così, queste lune non gli importava niente, fu una cosa, una scoperta di proporzioni rivoluzionarie davvero.
Che purtroppo però costarono molto carissime al povero Galileo.
Ah sì sì sì, gli costarono carissime pure, esattamente, le esattamente, che lo fecero in qualche maniera incriminare per eresia dal Tribunale della Santa Inquisizione. Perché? Perché queste erano la prova che la teoria sviluppata da Niccolò Copernico prima delle osservazioni di Galileo, e che Galileo pensava fosse corretta, diciamo, queste erano la prova osservativa che la teoria di Copernico fosse corretta, e cioè che l'ipotesi che non fosse la Terra il centro del mondo, ma il Sole, e quindi la teoria eliocentrica di Copernico che superava la teoria geocentrica tolemaica accettata dalla Chiesa fino a quel momento, no? Perché la Chiesa continuava a sostenere che l'uomo fosse al centro del mondo e che le scritture dicessero questo, e che quindi l'uomo doveva essere al centro del mondo. Osservare roba che non girava intorno alla Terra ma intorno a Giove era per Galileo la prova che la teoria copernicana era corretta. Galileo lo sapeva di già che era corretta. Perché? Perché semplificava di molto tutto quello che si osservava, perché la natura doveva complicare le cose, no? Andava bene quelle più semplici. Adesso ci sono anche un sacco di sonde che sono andate a vedere Giove, sappiamo un sacco di cose in più, sappiamo bene come sono fatte queste, bene, no? Non del tutto bene, insomma, però abbiamo informazioni in più su queste lune. Ci sono passate le Pioneer negli anni 70, le Pioneer e le Voyager, che sono le prime sonde della NASA che hanno fatto flyby, come si dice, hanno sorvolato tutti i pianeti insomma, anche quelli più esterni del sistema solare. E poi dopo c'è stato più altre sonde come la Cassini, che è andata a osservare Saturno, ma già che c'era, passando ha guardato bene anche Giove, no? Così come la New Horizons, che è un'altra sonda che è andata a osservare Plutone e gli oggetti più esterni della fascia di Kuiper. E ora invece c'è una sonda della NASA che si chiama Juno, che sarebbe l'inglese per Giunone, che sta studiando Giove e Europa, una delle sue lune, dal 2016 orbita lì intorno, ed è una sonda che sta mandando delle immagini bellissime come quella che abbiamo pubblicato, che fa vedere proprio queste turbulenze agitatissime dell'atmosfera di Giove, è molto bello. E poi il nome della sonda, che è Giuno, è anche divertente, perché Giunone era la moglie di Giove, e che lo spiava, lo doveva sempre tenere sotto controllo attraverso le nubi dal Monte Olimpo, no? Doveva guardare attraverso le nubi, e anche la sonda guarda attraverso le nubi per tenere, insomma, per vedere com'è Giove sotto e imparare cose su di lui, così come la dea della mitologia doveva controllare il marito attraverso le nubi, perché era per scoprire le sue scappatelle.
Povero Giove, non c'è scampo, se
non aveva tregua. Vabbè, povero, però anche lui era. Solo che i dati che Giuno invia alla Terra sono disponibili da scaricare, e per esempio l'immagine che abbiamo pubblicata l'ha fatta, come viene definito, un citizen science, cioè una persona che si è dedicata, insomma, a rendere belle queste foto, queste immagini, immagini che sono immagini di dati scientifici, però visualizzate in maniera bella, no? Cioè, sono certe che sono proprio bellissime da vedere. E se cercate, insomma, questa è una, c'è una piattaforma in cui si possono prendere, prendere le immagini e modificarle, analizzare, insomma, e poi le pubblicano quelle belle.
Grazie, dottoressa. Ci sentiamo domenica prossima. Buona domenica.
A domenica. Ciao.
Stasera?
Aspetta, guardo su WhatsApp.
Su WhatsApp?
Non lo sai? Il City Lights di Controradio è su WhatsApp. Eventi, spettacoli, iniziative culturali, tutte le cose più interessanti del giorno ti arrivano su WhatsApp la mattina presto. Così puoi organizzarti. E se vuoi, puoi anche ascoltare il podcast del City Lights radiofonico.
Forte, che devo fare?
Semplice, vai sul sito controradio.it, trovi il banner City Lights, clicchi e ti iscrivi. Mi raccomando, togli la notifica di WhatsApp, se no c'è il concerto di Pling.
City Light di Controradio. Eventi, spettacoli ed iniziative culturali su radio, newsletter e WhatsApp.
WhatsApp.
Di notte e di giorno.
Controradio.
La prossima rubrica, cura degli artisti di Firenze, la pianta della settimana. Buongiorno Stefano Pissi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica.
Aspetta Stefano, vediamo se ti sentiamo meglio, prova ora, dai.
Buongiorno, buongiorno a tutti,
eccoci.
Buona domenica.
Benissimo, buona domenica anche a te. Allora, vediamo un po' sulla scheda che mi hai mandato. Abbiamo imparato a conoscere questa pianta in Val d'Orcio, lungo un fiume, grazie a Caterina Cardia, nostra guida erboristica. La pianta è l'Alliaria. Alliaria, una pianta curiosa perché pur essendo parente di senape e cavole ha un delicato sapore di aglio in tutte le sue parti verde. Oh, che bello, l'alliaria. Che cosa? Beh, si usa in cucina allora questa, Stefano?
Sì. Se uno impara a riconoscere. Tu la conoscevi, Jimmy? Qualcuno all'ascolto la conosce, chissà.
Il fiore, sì, sto guardando il fiore, sì, l'ho visto tante volte, non sapevo cosa fosse, però la pianta, sì, devo dire, è abbastanza comune anche, no?
Sì, basta, io la ritrovo sempre quando facciamo le nostre camminate. vicino a, al bordo dei boschi, vicino nelle zone umide e ombrose, tant'è che è una pianta delicata, ha un fusto che porta sui suoi fiori fino anche a un metro di altezza, quindi la si vede bene, si vedono bene questi fiori bianchi che sono in cima al, al suo fusto verde. C'ha queste foglie molto belle perché sono quelle alte che porta sul fusto a forma di rombo, invece quelle basse sono a forma di cuore. È una pianta
strana questa, lo sai cosa, però questa pianta
dimorfismo
sembra senza il fiore, sembra l'ortica.
Esatto. Sì, può sembrare in effetti,
quindi senza fiore tu ne stai più o meno alla larga, perché pensi sia l'ortica, perché è molto simile.
Esatto.
Devo dire.
Molto simile, sì, come foglie. E la cosa curiosa che mi colpì, che poi ho imparato a riconoscerla quando la ritrovo, e che sa di aglio, ma un aglio delicato, e quindi è interessante perché può essere utilizzata come erba spontanea per condire le insalate, per insaporire di aglio le nostre pietanze.
È molto più delicata, mi ricorda un po' l'aglio selvatico, non so se hai mai provato l'aglio selvatico, che sa di aglio però è molto più delicato dell'aglio, esatto, dell'aglio coltivato, quindi questa probabilmente è in quella ottica lì, no?
Sì, è una pianta molto interessante da utilizzare in cucina. Ed è interessante anche perché ha questa, diciamo, liaison con questa farfalla che si chiama la farfalla aurora, la quale vive molto al cospetto di questa pianta, perché l'adulto di questa farfalla va si nutre del nettare dei piccoli fiori che la pianta produce, che essendo fiori di crucifera ha proprio questi fiori fatti con quattro petali in croce, per questo si chiama crucifera, e invece la larva di questa farfalla si mimetizza invece sui frutti che fa, che sono delle piccoli baccellini che vengono chiamati tecnicamente delle silique, e le larve si nutrono di questi baccelli, di queste parti verdi. È interessante osservare e capire come anche le piante interagiscono molto con gli animali e gli animali di conseguenza con le piante.
Chissà se all'ascolto c'è qualcuno che la usa in cucina. Devo confessare però che io in cucina non l'ho mai provata, proprio perché non sapevo di questa sua particolarità. Siccome la vedo spesso, la prossima volta che la vedo la provo nell'insalata e torniamo a parlare di cibo, cioè, come spesso succede. E altri particolari su questa pianta?
È una pianta che, per dare delle indicazioni per chi vuole imparare a conoscerla, a riconoscerla, a utilizzarla, e ora è la stagione migliore.
C'è Francesca che fa una domanda, no? A parte Francesca, gli è piaciuto moltissimo il servizio su Giove. L'hai sentito il servizio su Giove, Stefano?
In coda, sì, interessantissimo.
Allora, chiede se questa pianta ha le foglie che si appiccicano. Se è quella con le foglie che si appiccicano, no, è un'altra quella. Quell'altra
sono diverse, sì, ci sono diverse di piante che hanno foglie che tendono a appiccicarsi. Le abbiamo fatte già una, che era la vetriola, un tempo fa in trasmissione, e un'altra la possiamo fare più avanti, però ora non vi dico qual è.
Senti, fra l'altro, se guardi oddio, dove è andato a finire, non la vedo più. Se guardi la foto, no? che c'è sulla nostra pagina Facebook, c'è, a proposito di piante che si appiccicano, accanto sulla sinistra credo che sia quella pianta che fa quelle palline fastidiosissime che ti si appiccicano dappertutto.
È la rubia, era quella di cui
è vero,
possiamo parlare le prossime volte. Si chiama rubia ed è una pianta che si sviluppa strisciando, arrampicandosi su altra vegetazione, ed ha il fusto quadrangolare con delle...
ed è noiosissima, fra l'altro tutte le volte che la taglio mi viene da tossire, poi devo avere una leggera allergia.
Allergia di mezzo.
Bene, grazie Stefano Pissi dell'AM degli artisti di Firenze, ci sentiamo la prossima volta. Ha già svelato quale sarà la prossima pianta, quindi vabbè, alla prossima domenica allora.
Sì. Ciao, un abbraccio a tutti.
Ciao. Prossima rubrica per Libro e Società, dove il buongiorno al professor Stefano Tani.
Buongiorno Jimmy, buongiorno anche ai nostri radioascoltatori.
Oh, libro della settimana, libro importante, L'Agnese va a morire, siamo più o meno in tema anche col 25 aprile, sì, professore. Sì.
Scelto non a caso, direi.
Molti di noi dovrebbero aver letto questo libro, soprattutto gli ascoltatori di Controradio, sono sicuro che è un libro noto, professore.
Certo, è uno dei romanzi più belli della Resistenza, insieme al Sentiero degni di Ragno di Italo Calvino, e al partigiano Johnny di Fenoglio, senz'altro uno dei testi che narrano in modo assolutamente antiretorico la vita dei partigiani e la presa di coscienza politica di molte persone che prima non l'avevano, come appunto l'Agnese di questo romanzo.
Quindi vabbè, naturalmente se qualcuno all'ascolto non l'avesse letto, mi sembra il momento giusto anche per andare a leggerlo in questi giorni. Magari arriva un altro fine settimana lungo, quello del 1° maggio. È un libro che si legge in un fine settimana, professore.
Assolutamente, sono 250 pagine circa. Il romanzo fu pubblicato nel 1949, ha avuto molte riedizioni con Einaudi, una bella prefazione di Sebastiano Vassalli e anche una postazione molto interessante nell'edizione Einaudi di Renata Viganò, che ci dice che è una storia vera. Renata Viganò, che è l'autrice, era una partigiana che lavorava come infermiera per i partigiani, appunto, e conobbe una donna, una lavandaia tozza di poche parole, delle valli di Comacchio, che era appunto quella che nel romanzo viene chiamata Agnese, anche se il suo vero nome non viene detto all'interno della prefazione. Una donna, comunque, questa Agnese, che faceva la lavandaia, non aveva nessuna particolare coscienza politica, ma che di fronte all'arroganza dei tedeschi, che le portano via il marito, lo deportano in Germania, e un tedesco che addirittura ammazza per divertimento a colpi di mitra il gatto, la gatta che era che apparteneva al marito, appunto, già portato via, si ribella e quasi istintivamente, usando lo stesso mitra del tedesco che aveva ucciso la gatta mentre questo ubriaco nella sua cucina, con un colpo di quelle mani abituate appunto a lavare, mani solide e dure, con un colpo di quello stesso mitra, il calcio del mitra, ammazza il tedesco e poi raggiunge i partigiani nelle valli di Comacchio. E l'Agnese all'inizio è una donna qualunque, ma poi facendo la staffetta per i partigiani, parlando con loro, acquisisce una coscienza politica che prima non aveva, che è fatta anche di giusto odio per i tedeschi, che uccidono, appendono i partigiani morti impiccati ai lampioni. Si vedono molte cose piuttosto dure nel romanzo, no? Anche proprio il vilipendio di cadavere. Mi viene in mente quei due versi di Bella Ciao che dicono: e se io muoio da partigiano tu mi devi seppellire. Ecco, non accadeva spesso, soprattutto se il partigiano veniva ammazzato dai tedeschi, rimaneva lì come un mucchio di stracci, come accade appunto anche all'Agnese, che, come dice il titolo del romanzo, che non è un poliziesco, va a morire l'Agnese.
Ecco, è importante questo che ha detto, no? Perché se no non si spiega come mai la sepoltura, che per tutti noi è una cosa scontata, viene però espressa nella canzone come l'ultimo desiderio del partigiano, perché non è una cosa scontata essere seppellito.
Assolutamente no, no.
Una domanda, professore, è un romanzo, quanto è romanzo e quanto è realtà in questo libro, secondo?
È realtà, appunto, è una realtà appena romanzata. La persona che qui viene chiamata Agnese è esistita veramente, è stata una lavandaia che è divenuta staffetta partigiana ed è morta, appunto, è morta presa a colpi di pistola dal maresciallo tedesco, che si vendica così dell'uccisione da parte di Agnese di questo soldato, che a sua volta aveva ucciso tutto quello che Agnese era rimasto del suo marito deportato, cioè la gatta. È tutta una storia dove la frase "un mucchio di stracci neri" ritorna più volte. Per la gatta, appunto, uccisa dal tedesco Kurt, e per l'Agnese stessa, che quando viene uccisa alla fine del romanzo. Noi sappiamo fin dall'inizio che l'Agnese morirà,
è nel titolo,
certo. L'Agnese va a morire, non è un poliziesco,
quindi non è uno spoiler quello che stiamo facendo, ecco.
L'Agnese, il maresciallo gridò ancora, prese la pistola, le sparò da vicino negli occhi, sulla bocca, sulla fronte, 1, 2, 4 colpi, le piombò in giù col viso fracassato contro la terra. Tutti scapparono urlando, il maresciallo rimise la pistola nella fondina e tremava, certo di rabbia. Allora il tenente gli disse qualche cosa in tedesco e sorrise. L'Agnese restò sola, stranamente piccola, un mucchio di stracci neri sulla neve. Ecco, questo stracci neri ricorrente, come dicevo, per la gatta e per lo stesso tedesco ucciso da Agnese e poi per Agnese stessa, di cui Renata Viganò nella postazione dice non trovammo mai il cadavere, probabilmente fu buttato nell'acqua della valle fra fango e canne, e dove si consumò l'Agnese, pur così grossa, appunto, un donnone era da morta.
Vediamo un po', quello che racconta il professore, specie vilipendio di cadavere e la mancata sepoltura dignitosa, risuona così attuale rispetto a quanto sta succedendo a Gaza da 18 mesi, Alessia. Come dare torto. Professore, ma perché è importante andare a leggere questi, ricordare questi avvenimenti così dolorosi, così tragici della nostra storia, e soprattutto perché le nuove generazioni, secondo lei, dovrebbero andare a leggere questo, che la nostra generazione questo romanzo l'hanno letto quasi tutti ora, spero, però tantissime, il titolo è molto famoso, ma i ragazzi perché dovremmo esporli a questi avvenimenti così dolorosi e orribili come la scena che hai appena descritto? Bella domanda,
Diciamo, no, è una domanda in realtà dalla risposta semplice, che non vuole essere retorica, perché la memoria del passato serve nel presente. La libertà, appunto, scusatemi se rischio di essere retorico, deve essere riconquistata ogni giorno, non è un fatto scontato, e quello che sta accadendo in Italia, il nostro governo ci fa capire che bisogna essere vigili, e che i giovani, e mi pare che i giovani rispondano molto bene anche al corteo del 25 aprile, appunto, bisogna stare attenti, bisogna non farsi portare via la libertà un pezzo per pezzo, appunto, come sta invece accadendo. E per questo la memoria è memoria del passato che serve nel presente, insomma.
Ancora su
aprile ci ricorda questo, e anche questi romanzi, in particolare l'Agnese, che è la storia di una donna qualunque che a un certo punto capisce la situazione e si arrabbia.
Questo viene da un'esperienza personale della scrittrice, diceva, certo. Professore. Sì.
Era infermiera, infermiera per una staffetta per una brigata partigiana, e suo marito che era Antonio Meluschi, era a sua volta un comandante partigiano.
Ecco, abbiamo convinto una nostra ascoltatrice, Francesca, a leggerla, che ci ringrazia e dice lo leggerò, ma per chi non l'avesse letto, io insieme a lei, professore, immagino non ha nessuna remora a consigliare questo libro. Ecco, prendetelo proprio come libro a leggere per il 1° maggio, il 25 aprile appena passato, e si può leggere benissimo nel fine settimana. Grazie professor Stefano,
prego,
Tani,
prego,
ci sentiamo,
sì.
No, non ci domenica. Sentiamo la prossima domenica, perché la prossima domenica torniamo a trattare di un libro per bambini che dovrebbero leggere anche gli adulti, quindi ci sentiamo fra due domeniche. Buon 1° maggio, professore.
Grazie Jimmy, a te e ai nostri radioascoltatori. Sides I'm drawn and old, and a God
Sono le 12.45, ci arriviamo verso la chiusura di questa Easy Sunday, la conduzione della domenica mattina di Controradio. 342-8104-111 il nostro numero di telefono, WhatsApp per i vostri commenti, messaggi, tutto quello che vi passa per la testa. Ancora un brano, poi l'ultima rubrica di questa puntata, naturalmente sarà l'opera d'arte contemporanea della settimana. Buongiorno Giulia Spisso da New York.
Ciao Jimmy, ciao a tutti.
Di cosa parliamo oggi, Giulia?
Allora, visto che venerdì era il 25 aprile, parliamo un po' su questa scia un pochino più patriottica, possiamo dire.
Ma sì, dai, possiamo dire, dai.
Torniamo un po' sull'arte povera, quindi siamo sempre in Italia, questo movimento che appunto si è sviluppato alla fine, metà degli anni 60, e oggi parliamo di un altro degli esponenti principali, che è Luciano Fabbro. E l'opera in questione è Italia all'asta, realizzata, questa è del 1994, però ci sono tante opere, perché è stata realizzata in serie a partire dal 1968.
La sto guardando ed è proprio un'Italia all'asta, nel senso che è un'Italia infilzata in un'asta. Tra l'altro ricordo ai nostri ascoltatori che se la volete guardare per seguire quello che dirà Giulia Spisso, sulla nostra pagina Facebook Controradio Firenze, uno degli ultimi post c'è proprio l'opera della settimana, cioè infilzata in un'asta, quindi è proprio un gioco di parole, ma è la realtà.
Esatto,
è la realtà.
Esatto. Diciamo che Luciano Fabbro, con il suo corpus di opere, ha sempre giocato un po' con questi giochi di parole, e giocando anche con materiali diversi, rovesciamenti inaspettati, e in questo caso, appunto, come hai detto te Jimmy, possiamo vedere questa sagoma dell'Italia che è proprio attaccata ad un'asta. Però c'è un però, sembrerebbe solamente lo stivale, quindi la vediamo è solo lo stivale. Invece c'è, da un lato diciamo che è posizionata da nord a sud, nel lato opposto invece è da sud a nord e quindi è capovolta, e le isole della Sardegna e della Sicilia si sovrappongono al centro, quindi unite in un unico corpus, ecco.
E che vuol dire tutto ciò però? All'asta l'Italia in svendita e poi rimescolata su se stessa, che cosa, qual è il concetto dietro questo opera d'arte?
È proprio questo, diciamo che questa mappa quasi frammentata rappresenta varie tensioni sia tra il nord e il sud dell'Italia, la penisola e le isole, ma anche le identità regionali e nazionali, e un po' anche il simbolo che la nazione evoca. Come hai detto te, l'asta, proprio la parola asta, può avere due significati, quindi come palo, e quindi lo vediamo nell'immagine, nell'opera stessa, e proprio come asta, quindi vendita. E quindi in questo caso è stata realizzata appunto all'inizio degli anni 90, e quindi un periodo anche di sconvolgimenti economici e politici, con la privatizzazione, insomma tutta questa serie di concetti anche dell'identità in un nazionale, in un contesto più globale. Però diciamo che, dato che la serie è stata iniziata poi dal 1968, è una sorta di continuazione di questi giochi, costante dialogo con la realtà storica poi del tempo, ecco.
Senti, a guardarla così, la fotografia sembra fatta di compensato, sembra proprio fatta di compensato, ritagliata col seghetto ad archetto. Questa arte, arte povera, povera.
È in ferro. Sì, in ferro.
Quindi c'è
molto
taglio
pesante.
Taglio laser, diciamo.
Esatto. Poi ne ha fatte tantissime altre, per esempio, anche proprio utilizzando la cartina geografica dell'Italia. Una molto famosa è anche quella in dorata, con vari anche elementi, e questa di cui vi parlo io è esposta al museo in cui lavoravo, a Magazzino, Italian Art qua a New York, però è stata esposta anche a Firenze, mi ricordo, in una mostra a Palazzo Strozzi sull'arte povera, mi sembra intorno al 2020 22, non mi ricordo.
Strano, perché non me la ricordo, l'ho seguita quasi tutte le mostre. Vabbè, comunque sì, può darsi.
Ricordo,
sì. Non l'avevo forse notata. questa Italia all'asta. Cosa dice la critica di un'opera così? Gli esperti cosa hanno detto?
Allora, l'opera in generale di Luciano Fabbro è molto molto famosa, non solo è riconosciuto per la sua serie dell'Italia, ma anche per la sua serie dei piedi, questi piedi fantastici che sembrano sbucare dal soffitto e sono realizzati in materiali molto, come gioca un po' l'arte povera, si era visto che utilizza materiali pregiati ma anche poveri, questo connubio. Comunque è molto molto famoso anche a livello internazionale. Ho visto recentemente che una delle sue serie dell'Italia è stata venduta per circa 100.000 euro,
mica male. Senti, nel caso dei piedi si può fare la battuta di arte fatta con i piedi, praticamente. La facciamo questa battuta?
Vabbè, dai, diciamo che questa battuta la concedo, ci sta.
Grazie Giulia Spisso da New York, buon fine settimana.
Grazie.
Ci sentiamo domenica prossima.
Grazie, ciao.
Speriamo che anche gli altri appassionati di arte contemporanea mi perdonino la battutaccia dell'arte fatta con i piedi. 3428104111 per gli ultimi messaggi, sono le 12:55, io praticamente mi fermo qui e vi do appuntamento a domani mattina come al solito. Controradio apre alle 6 del mattino, io aprirò la radio alle 6 del mattino per la conduzione mattutina, per quelli che si svegliano presto, e come al solito vi ricordo il blurb più o meno alle 7:45, quindi a tutti una buona domenica, rimanete all'ascolto di Controradio e soprattutto buona fortuna.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.